Radio Incredibile. Radio Incredibile. La clic, la ascolti, la fai.
Tullio, bentornato.
Grazie, grazie a te per l'ospitalità.
Ci siamo conosciuti, cioè, conosciuti a livello radiofonico qualche anno fa per il tuo libro Hugo Schegge, che è un libro fotografico,
esatto,
giusto?
Esatto, fotografico, reportage di racconti e di foto
della Jugoslavia, fra il, quando l'hai visitata te durante...
Hugo Schegge è un libro, sì, del 2011, a 20 anni dall'inizio dell'assedio di Sarajevo, e quindi sono ricordi, pensieri, riflessioni a distanza di 20 anni, accompagnati a foto doppie di com'era...
Prima della guerra civile,
com'era ridotta dalla guerra e come poi è stata ricostruita, dove è stato ricostruito, non dappertutto.
Nel frattempo ne hai fatte di ogni, ne hai fatte, Tullio, perché nel frattempo
cosa?
Ne hai fatte tante in questi anni. Il Hugo Schegge di che anno è?
Il Hugo Schegge del 2011 è uscito, sì.
Poi nel frattempo in bicicletta lungo la linea gotica,
due anni dopo, nel 2013,
che dice il fuori onda, che è una sorta di percorso lungo la linea gotica.
Sì, utilizza la struttura del viaggio, del diario, perché è una pedalata che dura 7 giorni, dal 25 aprile al 1 maggio, ho fatto anch'io. Quando ho scritto il libro non pedalavo quell'anno, ho pedalato l'anno dopo. Presentavi il libro,
prima scrivevi e poi pedalavi.
No, poi presentando il libro tutti mi scambiavano per ciclista. Ho detto vabbè, qui bisogna che pedalo anch'io. L'anno dopo ho pedalato anch'io. È più divertente pedalare che seguirli in macchina.
In segno di conoscenza quasi.
No, ma è veramente divertente, perché sono luoghi di memoria di cose terribili accadute durante la guerra, luoghi di memoria partigiane anche. Ma sono anche dei luoghi bellissimi dal punto di vista del paesaggio, dei paesi, è il cuore della nostra Italia, il cuore dell'Appennino, insomma, quello che nelle Marche adesso è martoriato dal terremoto. Lì eravamo tra Toscana e Emilia e le Marche del Nord. Ma...
Certo. E poi mi dicevi un libro di cui non ho avuto visione, ma La Tenda Rossa.
La Tenda Rossa, sì, questo è nuovo per stampa. Perché è uscito a settembre e avevo già quest'altro e non ho neanche il tempo di pensarci a presentarlo. In realtà è un libro vecchio, perché è una vecchia storia scritta più di 20 anni fa, quando collaboravo in quel periodo con l'Arci Ragazzi, al tempo della Salame Ragazzi dell'Olivo, facevamo le adozioni a distanza con i palestinesi, eccetera, laboratori con i ragazzi, e venne fuori per gioco. Inventammo questa storia, rimasta nel cassetto per 20 anni, l'ho tirata fuori per caso, all'editore è piaciuta. La Tenda Rossa, perché è letteralmente la tenda rossa della spedizione di Nobile al Polo Nord, quindi è il pretesto, poi è una storia per ragazzi comunque.
Tullio, oltre a scriverne tante, te ne fai anche tanto altro nella vita, se non ricordo male.
Sì, sì, mi sembra, sì,
ne fai parecchio.
Probabilmente sì.
Sei ancora presidente della sezione Arci Iesi Fabriano? O
no, collaboro con l'Arci, gli incarichi ruotano, comunque seguo sempre
l'Arci.
Lo
sei stato presidente però?
Sono stato presidente, sì, ma comunque continuo ad occuparmi anche di quelle cose tuttora, sì.
Sei stato fondatore della Casa delle Culture?
Anche sì.
E quindi, ma il tempo per scrivere dove lo trovi?
Ma magari ci vorrebbero le giornate di 25 ore, ma non si riesce ad averle neanche alzandosi un'ora prima al mattino, insomma. Però,
no, perché poi questo libro
nelle ore vuote della notte, di solito di notte scrivo.
Perché comunque questo libro,
quando il tempo si ferma e si dilata di notte.
Come poi ci scopriremo, non è solo opera di capacità narrativa e di fantasia, ma ha fatto anche un minimo di ricerca storiografica, credo.
Sì, un po' in tutti i libri, questo anche in particolare, perché questo qui, che si intitola L'erba dagli zoccoli, poi magari racconto il titolo che è un po' strano,
sì.
Ma sono 11 racconti che parlano delle lotte contadine nel dopoguerra, e ho scelto 11 storie in regioni diverse, dalla Sicilia al Friuli, in un certo periodo preciso storicamente, e quindi certo la documentazione ma non solo di carattere storico. Ho cercato anche romanzi scritti nel periodo, film, libri di poesie, ho cercato un po' diverse fonti eterogenee e poi le ho riassemblate insieme.
Tullio, stai presentando il libro, ma questo libro sta diventando un oggetto diciamo cross mediale, perché non solo letteratura, non solo carta stampata, ma anche musica.
Sì, sì, questa è una bella avventura anche, perché intanto fin dall'inizio, fin da quando scrivevo, mi dicevo: questo libro, quando andrò a presentarlo, anziché raccontarlo, voglio leggerlo.
Musicarlo.
Voglio leggerlo innanzitutto, perché uno quando scrive...
Ha piacere poi di leggerlo.
Quando sì, perché stai lì che si fatica anche molto a scrivere, a spostare le virgole, le parole, gli aggettivi, le immagini, e poi quando ti chiamano a presentarlo parli d'altro. Allora fin dall'inizio ho detto: questo voglio leggerlo. E poi ho pensato che era all'inizio semplicemente cercavo qualcuno che mi accompagnasse con la musica, cantando, quindi sono partito con alcuni amici. Poi lungo la strada ho conosciuto questo musicista
Staffolani,
Silvano Staffolani. Tra l'altro ci siamo conosciuti per caso in un viaggio con amici comuni in un posto molto musicale. A maggio siamo stati in Marocco al Festival Musicale di Essaouira e ci siamo conosciuti in quel contesto lì, che già da solo ti mette un'energia addosso che noi ancora stiamo spendendo, insomma.
E crea anche delle affinità.
Sì, sì, poi vabbè, Essaouira è un discorso a sé, a parte. Forse in Italia l'unico luogo di confronto molto parziale ce l'abbiamo nel Salento, nella musica salentina, per le sue origini ancestrali e legate anche al magico, al senso del religioso,
certo,
e popolare. Per cui vabbè, è venuta fuori questa collaborazione. Silvano è un cantautore e quindi all'inizio ho cominciato ad avere un musicista fisso, insomma. Poi Silvano stesso, all'inizio inserivamo le sue canzoni, quelle che più si amalgamavano con il testo, e poi invece Silvano mi fa: ma tu hai mai provato a scrivere il testo per una canzone? Non ci ho mai pensato in vita mia, insomma. Ci ho provato, mi sono accorto che funzionava, è divertente, e in questi ultimi 2 mesi abbiamo fatto una ventina di presentazioni in giro e ogni volta veniva fuori una canzone nuova. In questo momento ne abbiamo scritte 8.
Stasera ne ascoltiamo qualcuna?
Qualcuna, tu? Certo, sì, anche perché in occasione del Natale abbiamo preso questa scusa del Natale, tanto per cercarne una di scusa, per metterlo anche in free download, che si può scaricare. Si trovano le indicazioni dal blog, anche dal blog che porta lo stesso titolo del libro.
E che sì, è l'erba di zocco di wordpress.com.
Esatto, esatto.
Ascoltiamo la prima canzone, Tullio, che ci sei Scagliosa.
Scagliosa, sì, dunque, Scagliosa parla di Rocco Scodellaro. Siamo in Lucania. E il sindaco contadino, il poeta contadino, come l'hanno chiamato, era sindaco a Tricarico, e è dedicata questa canzone a Scodellaro e a Giuseppe Novello, che è un bracciante di Monte Scaglioso, un paese in provincia di Matera, e rimase ucciso durante un intervento dei carabinieri nell'ottobre del 49, stavano occupando le terre. E in questi giorni che stiamo facendo questa intervista cade l'anniversario, perché Giuseppe Novello fu ferito il 14 dicembre, morì 3 giorni dopo, il 17 dicembre, e Rocco Scodellaro morì in giovane età per una malattia il 15 dicembre, quindi siamo un po' nelle giornate di loro. E vabbè, la canzone utilizza anche citazioni di poesie di Rocco Scodellaro e esprime abbastanza bene quello che è il racconto. C'è un racconto intero nel libro dedicato a queste vicende.
Ma dov'è che accade questa strana storia che mi conti? Nell'altro mondo dei contadini, dove non si entra senza una chiave di magia. rami di questa terra che si piega soltanto tra le mani dei contadini. Le donne si recavano alla gran scia per il bucato dei bambini, tornavano sera, gli uomini partivano coi muli nel buio dell'alba. Porterò gli odori della terra incollata alle mie scarpe. Fatto giorno, siamo entrati in gioco anche noi, con i panni e le scarpe e le facce che avevamo, con i panni e le scarpe e le facce che avevamo. Montami di questa montagna scagliosa, fare una prua e dei compagni uccisi, ma fallo con parole lente, che restino un poco tra noi. Lo faccio con le parole dei figli, con gli anni cresciute da dentro questo corpo. Sulla strada all'alba, a quel punto si domina la campagna, a quell'ora si è padroni del tempo che viene, il mondo è vicino da Chicago a qui. La montagna scagliosa che pare una prua, una vecchia prua emersa che ha lungamente sfaldato le onde. Sulla montagna scagliosa che pare una prua, una vecchia prua emersa che ha lungamente sfaldato le onde. Lai la lai la lai la lai 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 la.
Bene Tullio, riprendiamo questa chiacchierata. L'erba dagli zoccoli, io ho un pochino, poco studiato, dunque questa leggevo che sono una serie di racconti nell'Italia nell'immediato dopoguerra, anzi al 43, quindi alcune zone d'Italia ancora in guerra e si protrae fino al primo dopoguerra, e racconta le storie dei latifondisti, dei mezzadri e delle loro lotte nelle varie zone d'Italia. Poi una cosa che mi ha colpito di come ci fosse una stratificazione: al sud erano tutti lavoratori nei grandi latifondi, centro Italia, ma anche un fenomeno tipico delle Marche, c'erano dei dei mezzadri, giusto? Quindi la mezzadria è un fenomeno tipico del centro Italia, invece al nord, aiutami, com'è il fenomeno sociale del...
Ma c'era, diciamo, una prevalenza di braccianti, quindi lotte bracciantili, ma anche altri tipi di lotta, poi diciamo in prevalenza, però era così questa tripartizione in base al tipo di conduzione agricola del paese.
Allora, raccontaci il libro, come nasce, il titolo, l'idea, la forza motrice di questo libro e cosa ti ha spinto a interessarti in un argomento così di nicchia e inesplorato.
Dunque, il sottotitolo del libro, parto dal sottotitolo che sta nella prima, nell'interno, è L'altra resistenza, racconti di una lotta contadina. E difatti mi è venuta l'idea proprio mentre lavoravo in precedenza al libro sulla linea gotica dei partigiani, e a un certo punto ho cominciato a chiedermi ma che cosa hanno fatto quando sono tornati a casa dopo il 25 aprile. Noi di solito ci fermiamo al 25 aprile e quando tornavano a casa molti di questi tornavano a condizioni sociali, economiche precedenti. Il fascismo nel dopoguerra, condizioni molto dure, e quindi erano subito coinvolti, impegnati in queste lotte, certo, perché c'era non solo la democrazia conquistata sulla carta, no? Come poi si arrivò anche alla carta costituzionale dopo la resistenza, dopo la guerra, ma condizioni sociali, economiche molto importanti. E quindi ho cominciato piano piano a incuriosirmi a questo e ho trovato che c'è questo capitolo della storia italiana che è fondamentale e che è forse uno dei più dimenticati, insomma, non è l'unico, però è uno degli argomenti molto dimenticati. Le lotte ai contadini in Italia iniziarono subito, appena arrivavano gli alleati, il fronte in Sicilia già nel 43 iniziano e risalgono su tutta l'Italia, anche qui nel centro Italia, a Firenze il primo congresso dei mezzadri già si tiene alla fine del 44, appena liberata Firenze, e così. E tra il 43 e sono anche lotte molto, molto dure, perché incontrano subito anche una resistenza, una repressione molto forte. Si stima che in quei 10 anni furono circa 100.000 i contadini che passarono per le patrie galere, arrestati durante le manifestazioni, l'occupazione delle terre o gli scioperi al rovescio, che fu una forma di lotta inventata in quegli anni.
Lo sciopero al rovescio cos'è, Tullio?
Se lo sciopero blocca il lavoro, lo sciopero al rovescio fa il contrario, lo sblocca il lavoro. Nel senso, così dice una signora che viene intervistata dai ragazzi, un personaggio nel libro. E sì, perché c'erano lavori, che ne so, per primi lo fanno a Melissa, che non c'era la strada per arrivare in paese. Raccontano che gli alleati neanche ci andarono perché non c'era la strada per arrivarci, insomma. E la strada era fondamentale, i soldi c'erano, i prefetti li bloccavano e i contadini cominciano a organizzarsi e a farselo da soli la strada, se la autocostruiscono, anche per come forma di pressione per far applicare i decreti sull'imponibile di manodopera che consentiva di dare lavoro ai disoccupati. Quindi era una forma di lotta che serviva sia ai disoccupati per lavorare.
È uno stimolo
sì,
forte.
Sì, ma o dovevano ricostruire strade, o prosciugare paludi, o ricostruire canali che erano stati distrutti durante la guerra, scuole di campagna che non c'erano più, potevano essere tanti tanti motivi, insomma. E quindi fu una forma di lotta molto importante che troviamo dal sud fino al nord. Io nel libro ne racconto un paio due racconti sono imperniati su uno sciopero a rovescio. Uno è a Lentella, un paesino tra Abruzzo e Molise, anche qui per costruire una strada. L'altro l'ho trovato sulla pianura friulana, a ridosso di Udine, per costruire un canale e prosciugare una palude.
Le Marche ci sono?
Ci sono stati scioperi a rovescio, sì, di minore dimensione. Ah, sì, sì. Le Marche, sì, c'è un capitolo dedicato alle Marche anche, è un po' il più fantasioso magari rispetto agli altri. creo un pretesto narrativo per
c'è la mezzadria, per io vengo da una famiglia di mezzadri, per esempio,
per raccontare la mezzadria, sì, perché furono lotte in tutto il centro Italia, Marche, Toscana, Romagna, la conduzione prevalente era quella a mezzadria, e quindi le lotte erano per il superamento della mezzadria, ma anche in forma più graduale, perché i primi grandi scioperi che ci furono erano per migliorare la ripartizione del prodotto, per mettere fine alle regalie, per mettere fine anche alle corvée che venivano fatte, erano lavori gratuiti che tipo la moglie del mezzadro andava a lavare i panni o a pulire casa del proprietario e così via, ecco. E quindi furono lotte importanti.
Tullio, veniamo alla seconda canzone, Sogni alla deriva.
Sogni alla deriva, dunque, è una canzone che è dedicata ai migranti, a tutti i migranti di tutti i tempi, sia quelli di ieri, di cui si parla nel libro. Non c'è un racconto specifico sui migranti, però molte di queste storie terminano con, come avvenne la storia d'Italia quando ci fu la riforma agraria, o insomma a un certo punto le campagne si spopolano, le condizioni di vita diventano insostenibili e quindi si migra, si va, e quindi si parla in diversi racconti, si parla dei migranti, e sia per ricordare anche i migranti di oggi, perché di cui purtroppo si parla solo quando succede qualche tragedia, ma in alcuni casi ho trovato, come in Salento ad esempio, che terminato il lavoro di ricerca per ricostruire un'occupazione delle terre molto importante nel feudo di Nardò, nell'Arneo, poi ho scoperto anche che nel 2011 c'è stato un importante sciopero, uno dei primi in Italia, dei braccianti africani contro le forme di schiavismo e di caporalato odierno. Poi fu uno sciopero che portò la prima legge contro il caporalato. E quindi, ecco, anche nel libro non sono oggetto centrale di un racconto, ma questi momenti sono intrecciati insieme. Sì, sì. E allora questa canzone è un po' dedicata ai migranti di tutti i tempi, di ieri e di oggi.
Neanche una valigia che una così non esiste, per occhi grandi e neri, profondi più del mare, che mi tocca attraversare in bilico su questa vita, che ci spinge altrove, siamo sogni alla deriva, ammassati, sballottati, il nostro corpo è vuoto, non si carica a peso questa fragile barca. Carta è come un gancio, la lettera che stringo vicino al cuore, mi strazia la carne, non trattengo più il calore della tua voce. La 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 la, la 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 la, è anche una valigia che una così non esiste, per metterci sta vita che mi tocca attraversare, col corpo bucato giro solo per le strade, non voglio che tu mi veda, un sorriso sul volto se ripenso com'eri, un sogno del mattino, la 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 la, la 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 la. Sulla terra un poco schiavo, un poco bestia, senza peso né zavorra, chiedo a lei d'aiutarmi a chiudere questi buchi. La 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 la, la 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 la, e anche una valigia che una così non esiste, per occhi grandi e neri, profondi più del mare, neanche una valigia che una così non esiste, per occhi grandi e neri, profondi più del mare, neanche una valigia che una così non esiste, per occhi grandi e neri, profondi più del mare.
Tullio, il libro che portavo stasera ha una fascetta intorno, una bella fascetta rossa, e c'è scritto Premio Nazionale Letterario Parole di Terra 2016, opera finalista.
Esatto, sì. E sì, beh, questo mi ha dato una buona soddisfazione, ovviamente. Adesso la finale ci sarà il 14 gennaio. Ovviamente quando siamo in tre i finalisti. Ovviamente quando
Parole di Terra è un, è un premio di dove?
Dunque, siamo in provincia di Genova, dove ci sono c'è un editore che credo sia l'ispiratore, che ha delle collane che sono dedicate soprattutto al mondo rurale, letteratura rurale, quindi siamo un po' in argomento. E, sì, quindi diciamo mi ha fatto molto piacere, e andrò, salirò su, conoscerò gli altri autori
sperando di vincere, dai.
Sì, ma uno quando è in gara, poi che gara è se non speri di vincere, certo. No? Ma onestamente sono già più che soddisfatto, già in questo modo, insomma, certo.
Senti, quante presentazioni hai fatto fino adesso?
Circa una ventina più o meno, dai. Il libro è uscito a fine marzo.
E, allora, il libro, il tempo invece di scrittura, quanto tempo ti ha preso fra studio storiografico e scrittura stessa?
Un paio d'anni circa, più o meno un paio di anni, dal lavoro di ricerca, da quando l'ho pensato a quando l'ho consegnato all'editore. Sì.
L'editore invece è Vidi, editore marchigiano della zona di Monte Cassiano, Potenza Vicena, Giulia.
Sì.
E come hai trovato l'editore e come è stato il rapporto, insomma, di reciproca stima fra te e Vidi, editore?
Dunque, cercavo un editore locale questa volta. E quindi non so, la vicinanza, o non tanto, perché il libro poi dedico un solo racconto alle Marche, il resto andiamo dalla Sicilia al Friuli,
certo.
Però mi piaceva avere un rapporto con un editore locale, un piccolo editore, che io dico sempre che è più incosciente che coraggioso, perché mettersi a stampare i libri di questi tempi è veramente,
intanto nel vuoto,
è difficile, sì, perché non è semplice, però insomma cercavo questo rapporto con un piccolo editore che è vicino qui della zona, mi dà anche per certi aspetti delle libertà di movimento in più. A me piaceva, avevo proprio in mente questo, di organizzare serate, girare, e quindi avevo bisogno di avere un editore vicino che fosse partecipe.
E ti desse spago.
Eh?
E ti desse spago.
Sì, sì.
E L'erba di zoccoli, il titolo poi non abbiamo più detto.
Ah, dunque c'è una. Il libro parla di contadini, ma sullo sfondo ci sono i briganti.
Certo.
Non perché i contadini siano briganti, ma perché, come racconta Carlo Levi nel Cristo si è fermata a Eboli, i contadini vedevano nei briganti, provavano una simpatia istintiva nei confronti dei briganti. E quando sono andato giù in Basilicata, alcuni viaggi che ho fatto per visitare queste zone, sono stato anche a vedere lo spettacolo La Storia Bandita alla foresta della Gran Cia, che era il luogo del quartier generale del brigante Carmine Donatelli Crocco, dove fanno uno spettacolo fantastico con 200 comparse sotto una montagna in un teatro naturale. E il monologo di Carmine Donatelli Crocco recita: calpestati come l'erba dagli zoccoli dei cavalli, calpestati ci vendicammo, che non è un atto di sottomissione, tutt'altro, insomma. Ora, da questa frase ho estratto il titolo L'erba dagli zoccoli, che così, per diciamo questo rapporto con il lato mitico ancestrale dei briganti, senza null'altro, insomma, mi fermo qui nel rapporto con i briganti,
certo.
Poi il libro parla dei contadini, delle lotte sociali, sindacali.
Tullio, sicuramente hai tanto in cantiere, cosa hai in cantiere, cosa stai scrivendo, hai già pensato a qualcosa, qualche progetto editoriale che bolle in pentola?
Ho diverse cose, faccio anche fatica a metterle in ordine, perché alcune possono essere anche una sorta di proseguimento di questo lavoro, insomma, con la ricerca di ulteriori storie. Avevo già iniziato e mi sono interrotto perché mi stavo indirizzando sui Sibillini, insomma, e quindi per causa di forza maggiore per il terremoto mi sono momentaneamente interrotto, però stavo individuando quella zona e quindi un po' questo. Poi vabbè, ho raccolto anche altro materiale sulle lotte operaie negli anni 70 e 80, anche qui in città ci sto lavorando, non so quanto tempo mi prenderà ancora, diciamo ho diverse altre cose. Per il momento mi sta assorbendo molto le presentazioni che facciamo, il reading e concerto con questo libro.
Quindi. Tullio, rivedi nel coraggio, nella rivalsa e nelle lotte di questi contadini, di questi mezzadri, di questi braccianti, qualcosa in chi lotta oggi? O cosa vedi, se c'è?
Ma sì, no, viene fuori spesso nelle discussioni, nel dialogo, diciamo, diventa parlare di lotte contadine di 60 anni fa diventa un pretesto poi per parlare dell'oggi, insomma. Intanto si sottolinea un aspetto e alcune parole anche che sono addirittura scomparse dal linguaggio moderno, contemporaneo.
Tipo?
Questa è la lotta di classe. Già, lotta di classe è una parola che sembra quasi...
Sta evaporando.
Si sta criminalizzando quasi questa parola, no? Perché le crisi sociali, economiche sembrano fatti di natura, che vengono come gli UFO da chissà dove, mentre abbiamo perso proprio la percezione dell'origine sociale, dei problemi e del conflitto. Quindi ecco, parlare di questo ci riporta anche al cuore del conflitto. Questo era vero conflitto sociale, era lotta, e lotta di chi voleva trasformare realmente i rapporti sociali, economici, le condizioni di vita, lo stile di vita. E lotte contro dei soprusi, dei privilegi atavici, così come spesso succede oggi in tanti settori nuovi di questa economia cosiddetta post-industriale. A parte la continuità dello schiavismo nell'agricoltura di oggi, no? Prima facevo l'accenno ai braccianti africani, sono parecchie decine di migliaia, insomma, in condizioni. Ma anche altri settori come la logistica, altri settori che hanno delle forme di sfruttamento nel lavoro che sono molto simili a queste dei contadini, e anche le stesse forme di lotta spesso hanno lo stesso tipo di forza. Io trovo molte analogie. Molte analogie.
La forza propulsione per questa voglia,
sì,
di rivalsa.
Sì, quando le persone vengono spremute troppo, alla fine devono reagire, devono organizzarsi, ne va della propria vita, delle proprie condizioni di vita. Questo esiste anche oggi, insomma, solo, certo, che non lo vediamo, come non vediamo più il passato perché abbiamo dimenticato le nostre storie, le nostre memorie. Vediamo poco anche il presente che ci sta attorno in questo momento. Allora, con questo libro spesso emergono questo tipo di discussioni.
Tullio, l'ultima canzone, ti salutiamo e ti ringraziamo. San Martino, mezzo ladro, mezzo contadino. Titolo, canzone scritta da te, giusto?
Sì. Mezzadro, mezzo ladro, contadino. Sì, il testo è mio, come tutte le altre canzoni, le musiche di Silvano. Mezzo ladro perché spesso era quasi una forma di lotta, perché si rubacchiava non perché era più furbo, ma perché magari il padrone lo rubacchiava in un altro modo.
Certo.
Una delle rivendicazioni era per i mezzadri tenere i libretti colonici, cioè tenere i conti scritti a mano, perché spesso non erano scritti a mano, li teneva il proprietario, oppure i libretti stessi li scriveva il proprietario. Allora era un rubacchiare da ambo le parti, solo che uno rubacchiava un po' di più, con più mezzi, e
l'altro invece briciole.
E poi vabbè, questa canzone ha un finale, un risvolto ironico, come per, mi veniva in mente un po' il contadino che ridacchia nella canzone Ho visto un re, termina ridacchiando, anche in questo caso sembra quasi che alla fine gliele fanno di tutti i colori, e sembra che quasi li manda San Martino, perché era il giorno, l'11 novembre, in cui venivano eseguite le disdette. Quando veniva disdetto il contratto, il proprietario mandava via il mezzadro. Lui sapeva già a marzo, aprile, che l'11 novembre doveva andare via, e era quel giorno lì perché erano terminati tutti i lavori estivi della campagna, i terreni andavano a riposo, il contadino, il mezzadro, aveva anche seminato, andava via e lasciava la casa a un altro, com'è nella scena del film di Olmi, L'albero degli zoccoli, insomma. E quindi ecco, c'è questo San Martino, questo mezzadro, mezzo ladro contadino, e questo finale della canzone che è divertente, insomma, ma in sano spirito.
Tullio, un'ultima domanda e poi ascoltiamo la canzone. Come e dove comprare il libro? Quali librerie della zona, Marche, distribuzione su internet?
Dunque, in internet intanto, perché essendo un piccolo editore non regge i normali canali distributivi, i costi della distribuzione. Nelle librerie della zona si trova, se uno va in libreria lo ordina, lo fa venire, oppure lo ordina anche via internet direttamente all'editore stesso.
Ricordiamo Vidia Editore.
Sì. Però anche sul blog che è intestato al libro, L'erba dagli zoccoli, c'è una pagina dove rimando all'editore e quindi alle modalità per acquistarlo.
Tullio, ci vediamo al prossimo libro.
Eh sì, a presto allora.
No, non mi cacciare via da qui, non so andare. In questa terra ho seminato, ho pianto, ho riso, oppure respirato. Mia moglie al fiume insieme alle bambine, le tue lenzuola portava a lavare. I miei figli solo zappa e vanga, mi proibivi di mandarli a scuola. Mi dicevi facciamo tutto a mezzo e ti prendevi mezza fatica mia. Io contadino, mezzadro, mezzo ladro, la mia metà dovevo rubacchiare.
Vattene mezzadro contadino, vattene soccone e San Martino, carica il carretto via in fretta, e oggi è il giorno di disdetta.
Quando portavo primizie e capponi, via il berretto la testa abbassavo, mettevi le uova nel misuratore, se dentro cadevano tu mi insultavi, mi dicevi si fa tutto a mezzo e ti prendevi mezza vita mia. Io niente scuola non so contare, tu con i miei conti a rubacchiare. Ora mi cacci, non so dove andare, raccatto zappe, moglie e figli, alla terra mi devo affezionare, ne cercherò altra da seminare.
Vattene mezzadro contadino, vattene zuccone e San Martino, basta chiacchierare via in fretta, e oggi è giorno di disdetta.
Arrabbiare, son già sul carretto, sulla tua terra ho già seminato. Mi dicevi si fa tutto a metà, e metà del respiro io t'ho lasciato. Non ti manca nulla, mi dicevi, i miei conti eri tu che li tenevi. E a te è restata la terra, a me sì e no questo cielo.
Io mezzadro, mezzo ladro contadino, per la strada ho incontrato San Martino. Mi ha dato mezzo del suo mantello e non mi fido,
è mezza tria pure quello. Io mezzadro, mezzo ladro contadino, per la strada ho incontrato San Martino, mi ha dato mezzo del suo mantello e non mi fido, è mezza tria pure quello. Io mezzadro, mezzo ladro contadino, per la strada ho incontrato San Martino, mi ha dato mezzo del suo mantello e non mi fido, è mezzadria pure quello. Io mezzadro, mezzo ladro contadino, per la strada ho incontrato San Martino.